Dunque io, se permettete, partirei con il dire che in realtà il respiro di questa riforma, nonostante tutto, cioè nonostante, come è stato già ricordato, fosse una riforma in parte zoppa, perché una parte, cioè quella del corredo delle pene, non veniva toccata, si andava soltanto ad incidere sulle modalità di esecuzione della pena e fra l'altro mantenendo anche il ruolo primario del carcere come sanzione principale, però la materia era moltissima, tanto per fare un esempio, poco fa il professor Ruotolo diceva che non necessariamente l'impostazione di chi punta sulle misure alternative è un'impostazione buonista, usiamo un termine così per convenzione, anche se certamente non è un termine così molto calzante, ma insomma, e questa riforma per esempio conteneva, e una parte arrivata in porto, delle norme finalizzate ad aumentare il livello di effettività delle misure alternative o delle sanzioni di comunità, per cui si era cercato di dettagliare in modo più preciso quali fossero le prescrizioni che venivano imposte al soggetto, ad esempio in particolare sottoposto ad affidamento in prova. Si è previsto o si è tentato di prevedere un sistema di controlli più efficienti attraverso il coinvolgimento anche della polizia penitenziaria, e sono tematiche anche piuttosto complesse. Quindi devo dire che l'ambito di operatività della riforma, anche se noi andiamo a vedere soltanto quello che è lo stato della delega al momento in cui si esercita, quindi al momento in cui il governo costituisce le commissioni e dà l'incarico di redigere delle bozze di decreti legislativi, era un ambito molto esteso che andava appunto dalle misure alternative alle preclusioni, ma anche alla vita detentiva, regolando aspetti come lo spazio che deve essere disponibile, il bagno separato, il numero di ore godibili all'aperto, il numero dei colloqui. Onestamente, come operatore pratico, perché da avvocato inevitabilmente ogni volta che penso a una norma penso a X casi di persone che ho conosciuto o che frequento per motivi professionali che potrebbero avere delle ricadute dal modo in cui si cambia quella norma, ricadute pratiche ce ne sarebbero state tantissime se quella riforma fosse andata in porto anche solo nella versione che era stata partorita dalla legge delega. Naturalmente c'è stata una graduale erosione, se mi permettete, non per citarmi, che non sarebbe proprio il caso, ma per usare un'immagine che ho usato in questi giorni in un commento che sta uscendo sulla rivista dell'Unione delle Camere Penali, io ho paragonato la riforma a un meteorite che si dissolve a contatto con l'atmosfera politica, quindi un qualcosa che avrebbe potuto avere un impatto notevole che alla fine si trasforma, o si dissolve del tutto o si trasforma in un sassolino. Poi alla fine non è realmente un sassolino, perché l'approvazione dei tre decreti, in particolare di quello sui minorenni, come è stato già ricordato, in realtà contiene tanto materiale e potrà avere conseguenze rilevanti. Comunque, detto questo, in quella vasta congerie che era oggetto della riforma al termine degli Stati Generali e con l'approvazione della delega contenuta nella legge Orlando, individuiamo un po' arbitrariamente, per circoscrivere il nostro interesse, tre principi di delega e due argomenti di intervento: misure alternative e automatismi e preclusioni. E sono i principi di delega contenuti nelle lettere B, C ed E dell'articolo 1,85 della legge 183. Le misure alternative vengono richiamate sotto due aspetti, sia dal punto di vista dei presupposti per accedervi, sia dal punto di vista delle procedure attraverso le quali vi si accede. Cerco di usare un linguaggio non del tutto tecnico, il che è importante, cioè la duplicità della prospettiva è estremamente importante, perché incidendo sulle procedure, sebbene io condivida quello che è stato detto poc'anzi circa il fatto che la riforma in certo senso poteva essere ipocrita o comunque carente, però una riflessione che inevitabilmente si è fatto quando si è cominciato a scrivere questi testi è che se si ritoccano le procedure prevedendo che non si abbia esecuzione fino a che non è intervenuto un giudice di sorveglianza, il magistrato di sorveglianza o il tribunale di sorveglianza che ha definito la modalità con cui la pena si deve eseguire, scegliendo nell'ambito di uno spettro che va dal carcere all'affidamento in prova o anche alla liberazione condizionale, noi non abbiamo inciso teoricamente sull'assetto, ma da un punto di vista pratico abbiamo fatto un passo importante verso lo spostamento del sistema in direzione di un modello nel quale il carcere non è più, quantomeno non è più il punto di partenza, e quindi andiamo oltre in un cammino che già è stato seguito in passato anche grazie alla Corte Costituzionale, perché originariamente le misure alternative erano solo ipotesi di evoluzione della carcerazione. Poi piano piano si è cominciato a dire no, ma perché si può cominciare fin dall'inizio lavorando anche su valori non strettamente connessi all'articolo 27, ma anche sull'articolo 3 in particolare, che è estremamente rilevante della Costituzione, cioè il principio di uguaglianza. Comunque, in tema di sia di misure alternative, e l'altro tema è la rimozione degli ostacoli e delle preclusioni che impediscono o ritardano l'individualizzazione del trattamento del condannato, questi temi cosa hanno in comune, perché li individuiamo? Sono i due argomenti che appunto hanno la funzione di spostare quel baricentro dal carcere ad altro. Cioè, altri criteri indicati nella delega vanno in altre direzioni. Se permettete, vorrei anche brevissimamente dire che questa è, direi dichiaratamente, la componente sistematica dell'intervento normativo che l'Italia ha messo in campo dopo la condanna europea della sentenza Torreggiani. Perché dopo quella condanna sono stati adottati una serie di provvedimenti, alcuni dei quali anche efficaci nell'obiettivo di ridurre il sovraffollamento carcerario, ma non di tipo sistematico, non idonei a dare una vera risposta a quello che la Corte aveva rilevato quando aveva detto che il problema del sovraffollamento è un problema sistemico per l'Italia, è un problema endemico, e quindi ci vogliono degli interventi di riforma per rimuoverlo. È chiaro che prevedere che per un certo numero di anni si dà uno sconto di pena di 75 giorni a semestre anziché di 45 giorni ha un'incidenza notevole sul numero dei detenuti, ma non modifica l'assetto del sistema. Per modificare l'assetto del sistema bisogna fare in modo che nell'ambito dei soggetti che entrano in rapporto con l'esecuzione penale sia maggiore la parte di coloro che verranno trattati con modalità diverse dalla segregazione negli istituti di detenzione. E tanto per dire, siccome il modello alternativo che spesso, non solo dall'odierno governo, ma anche, ricordo per esempio, il piano carcere del Ministro della Giustizia Alfano qualche anno fa, ma se vogliamo anche all'estero, ci sono state varie volte l'idea di fronteggiare il sovraffollamento con la costruzione di nuove carceri. Permettetemi una considerazione banale di tipo matematico che faceva un'amica professoressa a un convegno recente di argomento affine, Stefania Carnevale, aveva fatto semplicemente il calcolo di quante unità aumenta ogni anno il numero dei detenuti in Italia, 2000. Quindi noi dovremmo, se volessimo inseguire l'attuale incremento della popolazione carceraria attraverso la costruzione di nuovi carceri, noi dovremmo creare 2.000 nuovi posti ogni anno. Io vengo da una città che ha il secondo carcere della propria regione, perché a Prato c'è il secondo più grande carcere della Toscana, in certi periodi è stato anche più affollato, ha avuto più presenze di Sollicciano, di Firenze, e ha circa 500 posti in condizioni di sovraffollamento, Sollicciano 700, cioè in sostanza 2.000 posti significa creare 4 carceri delle dimensioni del carcere della mia città ogni anno. È vero che c'è chi ha pensato a dei carceri giganteschi, eccetera, eccetera, però siamo realistici, cioè è un percorso che non va da nessuna parte, o noi impediamo che si abbia questo incremento e studiamo delle modalità di intervento diverso, oppure, come ha insegnato l'esperienza di altri paesi, la rincorsa verso la creazione di nuovi carceri, di nuovi posti per la segregazione non aiuta. Detto questo, quali erano i profili più rilevanti che prevedeva la delega in materia di riforma delle misure alternative? Sono quelli che già prima ho citato. La rimodulazione dei limiti di accesso in particolare, e quindi anche dei limiti di pena, per cui la Commissione, quella che aveva previsto il decreto, quello che viene chiamato volgarmente principale, Commissione chiamata nel decreto di nomina Commissione per la riforma dell'ordinamento penitenziario nel suo complesso, che è un termine che non si può usare da quanto è brutto, ma insomma, quella commissione lì aveva previsto per esempio una rimodulazione portando l'affidamento stabilmente a 4 anni, mentre oggi noi sappiamo che di fatto è 4 anni ma con qualche limitazione, perché l'affidamento cosiddetto allargato con il limite di 4 anni in teoria avrebbe dei presupposti di osservazione diversi e un pochino più complessi. Aveva equiparato la detenzione domiciliare all'affidamento, e questo è un tema cruciale. Ora, se ne è discusso molto anche all'interno della Commissione, perché in realtà il rischio che qualcuno avvertiva era quello di in qualche modo tarpare un po' le ali all'affidamento in prova, siccome l'affidamento è una misura nella quale anche il sistema dell'esecuzione penale investe molto, gli operatori si devono impegnare, devono avere, produrre un'elaborazione complessa, eccetera, eccetera. La detenzione domiciliare in teoria è più facile, specialmente se consiste semplicemente nel rinchiudere senza preoccuparsi di quello che poi il soggetto fa e senza prevedere alcun percorso, quindi il rischio poteva essere quello. Però in realtà stabilire un tetto comune, che poi è comune anche alla semilibertà, perché comunque sia la detenzione domiciliare che la semilibertà, se guardiamo alla detenzione domiciliare come quella ordinaria, cioè non quella che ha la finalità di perseguire altri interessi oltre a quello della rieducazione del condannato, e quindi la salute, l'infanzia, la terza età, eccetera, eccetera, ecco, sono concepite come misure minori, cioè sono concedibili quando ci sarebbero i presupposti astratti per l'affidamento, ma concretamente vi sono dei rischi che l'affidamento non sarebbe in grado di fronteggiare in modo adeguato. E allora è logico che, se questo è il punto di partenza, non ha senso immaginare che ci sia un range elevato come era prima, cioè le condanne da 2 a 4 anni, in cui si può dare l'affidamento ma non si può dare la detenzione domiciliare. Perché questo era ciò che accadeva. Fra l'altro, nella mia regione è successo molto spesso, una giurisprudenza del Tribunale di Sorveglianza di Firenze degli ultimi anni era quella di dare la semilibertà ai liberi quando non appariva sufficientemente garantito il ricorso all'affidamento, che non è cioè la semilibertà ha senso come passaggio dal carcere alla libertà, non è molto appropriato che sia adottata per un percorso che riguarda un soggetto che sta in libertà e che deve rimanere in libertà. L'altro punto importante, quando prima dicevo le procedure, è La delega fa riferimento esplicito all'articolo 656, cioè alla sospensione dell'esecuzione, e purtroppo questo è un tema sul quale il lavoro delle commissioni è abortito direttamente nelle stanze dell'ufficio legislativo, perché in realtà l'articolo 656 era stato riscritto cercando di avere cura di prevedere come presupposto per la sospensione dell'esecuzione situazioni del tutto equiparabili a quelle dei requisiti di ammissibilità delle misure alternative, come poi ha detto in maniera più approfondita anche la sentenza 41 del 2018 della Corte Costituzionale. E quindi si era previsto che sostanzialmente, al di là della soglia di pena che era quella di 4 anni, il titolo del reato potesse impedire la sospensione dell'esecuzione al momento del passaggio in giudicato della sentenza di condanna soltanto se rientrasse nel catalogo contenuto nell'articolo 4 bis primo comma, per intendersi non le rapine, non le estorsioni, non lo spaccio di droga aggravato ai sensi dell'articolo 80, quindi di ingente quantità, ma invece il 416 bis o l'associazione a delinquere finalizzata al narcotraffico, eccetera, eccetera. Quindi effettivamente il catalogo che comprende i reati più gravi. Purtroppo quel tentativo non è neanche uscito nelle prime bozze, nei primi testi approvati in via preliminare, perché c'è stata una scelta politica del governo, che è stata quindi del governo precedente, a dimostrazione che quando si dice l'atmosfera politica non ci si riferisce solo a post elezioni, che era stata quella di lasciare totalmente invariato il testo precedente dell'articolo 656. Fortunatamente in parte è intervenuta la Corte Costituzionale con la sentenza che citavo prima, altrimenti saremmo rimasti addirittura con il problema interpretativo della soglia delle misure alternative a 4 anni e la soglia della sospensione dell'esecuzione a 3 anni. Il tema delle misure alternative si sovrappone a quello dell'accesso limitato attraverso preclusioni o agli automatismi. Cosa diceva la delega in questo argomento qui? Anzi, qual era la caratteristica principale che aveva la delega su questo punto? Quella di essere sicuramente contraddittoria per il modo con cui si è formata, perché originariamente l'idea era quella di eliminare automatismi e preclusioni che impediscono, ovvero ritardano, sia per i recidivi sia per gli autori di determinate categorie di reati, l'individualizzazione del trattamento rieducativo e la differenziazione dei percorsi penitenziari, quindi senza nessun particolare limite e senza, diciamo, prevedere eccezioni particolari. Poi nel corso dell'iter parlamentare si è voluto richiamare l'esigenza di fare salvi i casi di particolare gravità e comunque le materie della mafia e del terrorismo. E voi capite che il riferimento ai casi di particolare gravità è un riferimento estremamente generico, difficile da sciogliere, eccetera, eccetera. Devo dire che all'interno di una commissione tecnica un'indicazione che dica casi di particolare gravità sostanzialmente è un'indicazione ineseguibile, perché scelte politiche una commissione tecnica non le può fare. Allora, cosa si era fatto all'interno della commissione Giostra per intervenire in materia di automatismi e preclusioni? Beh, intanto c'era una parte che col senno di poi mi verrebbe da dire era estremamente importante e che invece in quel momento forse ci sembrava il minimo, perché era quella su cui erano d'accordo tutti, e cioè che l'eliminazione delle preclusioni significava anche innanzitutto incidere su quelle preclusioni, per esempio, che attengono alla recidiva, che già in parte erano già state eliminate ma qualcosa rimaneva. Significava incidere rimuovendole, ed era stato fatto nel progetto, nel testo approntato dalla Commissione Giostra, su tutte quelle preclusioni che scaturiscono dal fallimento di precedenti percorsi, gli operatori le collegano anzitutto all'articolo 58 quater dell'ordinamento penitenziario, cioè chi ha già avuto una misura alternativa ma è andato incontro a una revoca non può più avere altre misure alternative per un periodo che può essere di 2, di 5 anni a seconda della previsione in cui si ricade, eccetera, eccetera. Ed è una preclusione questa di estrema incidenza sulla pratica, ecco, direi che è abbastanza ricorrente interrogarsi in Italia su come mai, a fronte di una popolazione di 60.000 detenuti, quando si va a guardare le statistiche si trova sempre un 10.000, 15.000, 20.000 che sono detenuti che stanno espiando pene che per la loro entità sarebbero ampiamente compatibili con un trattamento esterno al carcere. Bene, una delle cause, non l'unica, ma l'unica normativa, perché le altre cause sono probabilmente sociali, no? Chi non ha un alloggio, non ha un lavoro, non ha una rete di supporto sociale e familiare, magari non accede alle misure alternative a causa di questo disagio sociale, ma spesso chi non accede alle misure alternative fino all'ultimo giorno di pena è chi ha avuto una revoca, chi si trova in una condizione che non consente di accedere nuovamente, e statisticamente in quei 10.000 o 20.000, 15.000 a seconda della soglia che noi andiamo a individuare per selezionare le pene detentive brevi, il campione che risulta pregiudicato da questo tipo di preclusioni è statisticamente molto alto. Quindi l'aver perso l'occasione di rimuovere quel tipo di preclusione è già una perdita enorme, andando a quello che era, diciamo, il progetto di dire quali sono le ricadute immediate. Questa è sicuramente una ricaduta immediata che fa una grande differenza. Infine, il terzo punto su cui si incideva in tema di preclusioni era quello di circoscrivere l'ambito di operatività delle preclusioni legate al titolo del reato al catalogo più grave. Come ho detto prima, si era cercato di fare anche sull'articolo 656, cioè escludere la sospensione dell'esecuzione soltanto in presenza di i reati di prima fascia, cosiddetti di prima fascia. La stessa cosa era stata fatta con riferimento a tutte le norme che prevedevano un effetto ostativo rispetto all'accesso, per esempio, all'esecuzione penale presso il domicilio, alla detenzione domiciliare ordinaria e via di seguito. Quindi si era previsto un'ampia possibilità di maggiore accesso alle misure alternative per tutti quei condannati cosiddetti di seconda fascia, citavo prima le rapine aggravate, le estorsioni, che sono reati fra l'altro astrattamente gravi, ma nella vita concreta possono declinarsi in modo molto diverso. Insomma, la rapina, per esempio, è un reato frequente anche nell'ambito dei tossicodipendenti, magari non direi che può mai essere un reato bagatellare, perché comunque offende la persona, eccetera, eccetera, ma certamente fra la rapina, che è una modesta degenerazione del furto, e la rapina in banca c'è uno spettro di grande differenza. Quindi questa parte dell'intervento di rimozione di automatismi e preclusioni era pacifica, è stata fatta in modo sistematico nei progetti ed è tutta decaduta. C'era un'ulteriore parte che era quella più complessa, forse teoricamente più affascinante, che era invece la riscrittura del 4 bis, e quindi metter mano al catalogo, che, come dicevo prima, era molto difficile, perché appunto per metter mano al catalogo bisogna fare delle scelte di valore. Ecco, la Commissione aveva su questo proposto due ipotesi alternative, perché da una parte si era proprio previsto, rimesso all'ufficio legislativo, l'opzione fra due diverse ipotesi. Una più rigida, in cui si individuava solo mafia e terrorismo come ipotesi limite all'accesso alle misure alternative secondo il modello del 4 bis, anzi, se perfino discusso sul fatto se fra i reati di tipo mafioso si dovessero comprendere anche quelli caratterizzati dal metodo mafioso e non dalla finalità di favorire un'associazione di tipo mafioso, perché evidentemente c'è una differenza sostanziale. Il metodo mafioso, per esempio, può essere adottato anche da un gruppo di studenti del liceo che fa il pizzo sulle merendine. Però il fenomeno criminale che quel fatto rappresenterebbe certamente non è paragonabile dal punto di vista dell'esigenza di adottare strumenti repressivi eccezionali alla mafia. Invece il perseguire gli interessi di un'associazione qualificabile come mafiosa certamente rientra in quell'ambito. La seconda ipotesi invece era quella di mantenere un catalogo di reati, ma di ripulirlo di tutta una serie di interpolazioni che erano state fatte nel corso degli anni sulla base, come spesso capita, di ondate anche emotive e che non erano più coerenti con la ratio originaria. Quindi in qualche modo si è detto: se noi prendiamo il catalogo, guardiamo qual è la ratio originaria della norma, cioè favorire la collaborazione sul presupposto che la collaborazione con la giustizia sia l'unico strumento attraverso il quale si dimostra certamente il superamento della presunzione di pericolosità che caratterizza il soggetto che opera in un contesto di criminalità organizzata. E allora noi abbiamo già un connotato importante, che la finalità di quella norma è colpire i contesti associativi. Colpire i contesti associativi perché i contesti associativi sono quelli in cui la pericolosità sociale assurge a un livello quasi paradigmatico. La Corte Costituzionale l'ha detto più volte quando è intervenuta specialmente negli ultimi anni in materia di presunzioni di pericolosità ai fini cautelari, facendo distinzione fra l'associato a delinquere, il promotore, il soggetto che commette il reato fine, eccetera, eccetera. Quindi la ratio è legata a questo, e la Corte Costituzionale, in queste pronunce che io adesso ho molto sommariamente richiamato, lavorava intorno a questo tipo di valutazione. E allora l'idea era: lasciamo il catalogo, ma lasciamo un catalogo che faccia riferimento solo effettivamente ai reati di tipo associativo e alle ipotesi in cui quel connotato è il connotato da superare. E qui era vincolante la delega, perché negli Stati Generali si era discusso ad esempio di individuare modalità di superamento alternative rispetto alla collaborazione con la giustizia, ad esempio i percorsi di giustizia riparativa. È evidente per tutti che possono avere una valenza probabilmente anche più significativa di quella della collaborazione con la giustizia, che notoriamente può anche essere, diciamo, una scelta di tipo strumentale, non una scelta interiormente fondata su un'adesione vera. Ecco, quindi è chiaro che ci sono altri percorsi, la giustizia riparativa è forse uno dei più evidenti, attraverso i quali si può dimostrare il superamento della pericolosità sociale che attinge il soggetto coinvolto in contesti di criminalità organizzata. Però su questo la delega era stata perentoria, purtroppo, per quel tipo di intervento così di emendamento che c'era stato nel corso del suo iter parlamentare, e quindi non si è potuto prevedere, sebbene in commissione se ne sia discusso e si sia anche scritto qualche cosa, ma non si è potuto prevedere la possibilità di superamento delle preclusioni attraverso strumenti diversi. Però sicuramente la riscrittura del catalogo era importante, avrebbe avuto ricadute pratiche importanti. Tanto per citarne una, intanto, appunto, come ho già detto prima, tutti i reati di seconda fascia non comportavano problematiche particolari sull'accesso alle misure alternative, se non la necessità di un'istruttoria più approfondita e soggettivamente più complessa attraverso il coinvolgimento di più soggetti e quindi un maggiore approfondimento. Veniva veniva circoscritto, per esempio, nei reati, nell'ambito dei reati associativi in materia di stupefacenti, l'effetto ostativo soltanto per i promotori e non per i partecipi, sulla scia di, di una sentenza della Corte Costituzionale che ha fatto più o meno la stessa cosa in relazione alla presunzione che riguarda la custodia cautelare. Insomma, tutto questo ovviamente è venuto meno e fa parte di quella parte della riforma che nella relazione introduttiva del decreto approvato in via definitiva, anzi già di quello approvato in via preliminare all'inizio di agosto, si dice per scelta politica è stata abbandonata.